Considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Come vi dicevo anche ieri, insomma, la settimana di abbonamento, di campagna abbonamenti, sbarella un po' la mia mente, perché poi mi trovo con tutti degli arretrati che cerco di recuperare, e quindi abbiate pazienza. E quindi, prima di presentarvi la nostra ospite di oggi, fatemi dire che oggi è la giornata mondiale delle api e quindi degli impollinatori, che sappiamo essere fondamentali, essenziali per la vita di questo pianeta. Quindi a parte le celebrazioni e le giornate, l'occasione dovrebbe essere quella di riflettere su quello che stiamo facendo al pianeta in questione e che danni continuiamo a provocare. Dunque, come sapete, i quattro falchetti in cima al Pirellone di Milano, i figli di Giulia e Gio, si è scoperto essere tre maschi e una femmina, gli è stato dato il nome. Io ho troppo rispetto per i milanesi e i cultori del dialetto milanese per citarli, perché li storpieterei inevitabilmente, sono quattro nomi milanesissimi. Però mi ha fatto molto sorridere la storia a lieto fine, per fortuna, che ha visto proprio due dei falchetti sabato scorso. Sapete che stanno facendo le prove di volo, come tutti i ragazzini si sbagliano, e quindi sono finiti uno per terra, l'altro in un balcone. Per fortuna li hanno recuperati, li hanno portati al CRAS di Vanzago, e lì hanno appurato che stavano bene, hanno fatto le prove di volo eccetera eccetera, e dopo appunto 48 ore di osservazione li hanno riportati al nido, dove Giulia e Gio li aspettavano. Vi devo dire, se avete un social o qualcosa del genere, andate a guardare le foto dei due falchetti che il CRAS di Vanzago ha pubblicato, perché ecco, io avrei dei nomi vista l'espressione dei due ragazzi. Secondo me sono i due maschi, ma magari mi sbaglio. Vabbè, era solo per farvi sorridere. Naturalmente bisogna stare molto attenti in questo periodo, proprio perché le prove di volo dei ragazzi sono delicate e importanti. Invece, cosa tutt'altro che positiva è quello che è accaduto a Mantova nel fine settimana a proposito di No Food, No Science, la contromanifestazione, diciamo così, contro appunto il Festival Food and Science, che è, come dire, l'apoteosi delle aziende zootecniche locali. Bene, assolutamente male. A proposito di decreto sicurezza e via di seguito, sono state almeno 340 le identificazioni in tre giorni, e insomma una situazione davvero degna di ben altre situazioni. Comunque, per farla breve, questa sera c'è un'assemblea pubblica online alle 21, andate su No Food, No Science, e avete così il modo di partecipare a distanza. C'è un'altra emergenza relativa alle nutrie e a Pavia e alla regione Lombardia, che sempre si distingue per insomma ignorare le possibili buone pratiche altre, e che quindi insomma c'è in corso una mobilitazione per cercare di evitare le solite stragi, che poi non servono di sicuro a controllare le specie, per quanto invasive, almeno così le chiamiamo noi. Bene, ce l'ho fatta, in realtà ci sono tante altre cose, ma ne parleremo nei prossimi giorni, perché io in questo momento do il benvenuto a un'amica di Considera l'Armadillo, un armadillo con le pinne, mi viene da dire, Maddalena Iaoda dell'Istituto di Ricerca Tetis. Buongiorno Maddalena.
Buongiorno Cecilia, buongiorno a tutti.
Come sempre ti ringrazio e ti ringrazio molto per la tua disponibilità. Senti, insomma, proprio come hai sentito, ho saltato molte notizie negli scorsi giorni e ho saltato anche quello che è accaduto alla Megattera Timmy, che invece ha appassionato moltissimi amanti della natura, dei cetacei, e anche una storia, insomma, per certi versi forse esemplare. Ci racconti un po' la storia di Timmy? E tu in prima persona immagino l'abbia seguita anche con competenza, ma anche apprensione.
Sì, certo, ma la storia di Timmy ha fatto il giro del mondo. Per farla breve, parliamo di una megattera, quindi un cetaceo, un mammifero marino. Qual è la megattera? È quella che probabilmente quasi tutti immaginano quando si parla di balene, quella con le lunghe pinne, spesso bianche, che salta.
Sì. Ecco,
e Questo animale si è spiaggiato, come purtroppo succede spesso. È successo nel Mar Baltico al largo del nord della Germania. Era un maschio lungo 10 metri, quindi probabilmente un giovane. E come sempre accade, vedere un animale in difficoltà, si pensa di dover fare qualcosa.
Sì.
Che è assolutamente comprensibile. E allora ci sono state anche polemiche di tutti i generi. Insomma, per farvela breve, con grande dispiegamento di mezzi hanno realizzato una specie di piatta alla gara con l'aiuto di due imprenditori che hanno messo le risorse, no?
Sì,
economiche.
Certo.
E l'animale, che nel frattempo, dopo vari tentativi di riportarlo al largo, continuava a spiaggiarsi, e
sì,
questo è purtroppo abbastanza tipico. Insomma, è stato portato finalmente fuori nel Mare del Nord, dove si presupponeva fosse un ambiente più adatto, e con anche un rilevatore GPS, e nella speranza che di portarlo in salvo.
Sì.
Purtroppo è finita male, e recentemente, pochi giorni fa, è stato trovato morto, e in base al rilevatore si è capito che era lui, che era questo Timmy. È una cosa che solleva sempre, diciamo, molte polemiche.
Sì.
Ci sono molti pro e contro in questo genere di interventi.
Ecco, ma allora, intanto noi sappiamo che purtroppo ogni tanto cetacei di varie dimensioni si spiaggiano. Voi che studiate queste specie con tanta, insomma, con tanta competenza, quali sono le ragioni degli spiaggiamenti di megattere, balene, capodoglie e via di seguito?
Guarda, se parliamo di spiaggiamenti di animali singoli, perché poi
sì,
ci sono anche gli spiaggiamenti di massa, ma sono tutta un'altra storia.
Sì.
Purtroppo a volte si confonde un po' la causa e l'effetto, cioè si tende a pensare che sia lo spiaggiamento la causa della difficoltà. Invece spesso è un po' l'effetto di un animale che sta male. Infatti Timmy aveva delle ferite, si è pensato forse aveva avuto una collisione, cosa purtroppo molto frequente, con una barca, con una nave.
Sì.
E aveva anche tracce di reti addosso, insomma probabilmente era debilitato, e il motivo per cui si spiaggiano si pensa che sia innanzitutto per non affogare, perché parliamo di mammiferi, vuol dire che respirano aria, quindi affogare è una, per quanto sembra
sì, paradossale, certo,
essendo animali che vivono in acqua, però un primo provvedimento di un animale che sta male potrebbe essere di andare nell'acqua bassa. Intanto mi adagio, cerco di riprendermi,
sì,
e rischio di essere per esempio attaccato, le orche potrebbero per esempio attaccare un animale indebolito, anche se non hanno molti predatori naturali, però insomma qualche cosa
può succedere, certo.
Sì, e quindi il fatto di intervenire, dicevo, è comprensibile che vedere soffrire un animale si voglia fare qualche cosa. Però io mi immagino sempre, se questo è un modo per prendere tempo, cercare di star, insomma, cercare di stare comodi, diciamo così, passatemi il termine, è un po' come uno che non sta bene si mette a letto,
sì,
e vengono, ti tirano per le gambe e ti rimettono in strada pensando che è lì dove stai di solito e lì starai meglio.
Sì.
No, perché se mi sono messo a letto è per
recuperare le energie,
per recuperare, sì, esattamente. E quindi secondo me in certi casi proprio diventa anche un po' una tortura, e credo che in questo caso, che è durato per settimane,
sì,
anche,
sì,
purtroppo non credo che abbiano fatto un piacere a questo povero animale.
Senti, peraltro leggevo uno dei soccorritori, insomma uno quello che in qualche modo, questo foster che credo abbia preso un po' in mano la situazione, come esperto, credo che lui abbia un progetto di per una, come si dice, per una zona di recupero dei cetacei, ne sappiamo qualcosa?
Sì, ci sono diversi progetti di questo tipo, per esempio anche per riabilitare delfini tenuti in cattività, insomma,
sì,
ci sono alcune di queste iniziative, non so quanto utile potrebbe, sì, essere in questo caso, però come dicevo l'opinione pubblica si è proprio divisa, e chi pensa che non serva, che l'animale voglia solo morire in pace, sa anche che magari queste risorse potrebbero essere impiegate per affrontare quei problemi che ha tutto il resto della popolazione, perché sappiamo che ogni giorno chissà quante balene muoiono,
sì,
per le mille minacce che devono affrontare in questo periodo, per le collisioni, per esempio grande problema in Mediterraneo, per la mancanza di cibo a causa della pesca eccessiva, le difficoltà a comunicare e orientarsi per il rumore subacqueo che è sempre più forte, le catture accidentali nella rete, insomma chi più ne ha più ne metta, e sono questi casi poi alla fine rischiano anche un po' di distogliere l'attenzione da questo.
Certo.
Però devo anche dire che casi come quelli di Timi, e poi ne abbiamo anche diversi altri, è anche vero che attirano l'attenzione,
sì,
molte persone si rendono conto in questa occasione, sono le balene, sono in difficoltà, bisogna fare qualcosa, quindi insomma è una medaglia proprio con due facce.
Certo, senti, ma a proposito di quello che tu dicevi ad esempio dell'inquinamento acustico, che noi ricordiamo che i cetacei comunicano molto con la loro voce. Pensavo ad esempio alle varie guerre che ci sono in giro per il mondo e a che ripercussioni anche subacquee possano esserci. Sono io che sono ossessionata o c'ha un senso anche questo?
No, assolutamente ha senso, hai detto bene. Sono animali che vivono in acqua. In acqua la luce penetra per pochi metri, ma i suoni viaggiano benissimo, e quindi ci sta assolutamente che siano animali prevalentemente acustici. Con l'acustica comunicano gli odontoceti, che sono una delle due categorie, quindi delfini e simili. Si orientano anche col biosonar, che
sì,
i soldoni vuol dire emettono dei suoni, sentono l'eco di ritorno, e in base a quello riescono a farsi un'idea precisissima di cosa li circonda, insomma è come la nostra vista, è la loro vista acustica. Non oso neanche pensare cosa sia il mondo sottomarino in questo momento nelle zone di guerra.
Sì. Sì. È un'immagine sì, che fa paura decisamente, sopra e sotto, come si suol dire. Senti, Maddalena Iaoda, dicevamo che quindi la storia di Timmy, come giustamente dicevi, da una parte insomma, è spettacolarizzata, dall'altra però può essere utile almeno ad attirare l'attenzione su quelle che sono le problematiche dei cetacei negli oceani. Senti, abbiamo sentito proprio in queste ore che su Nature, se non dico male, si sta formando il nido, pare in condizioni altamente drammatiche. Ecco, il riscaldamento globale, questi mutamenti climatici, quanto incidono sulla vita dei cetacei, dei grandi e piccoli cetacei?
Sicuramente incidono sulla vita di tutti, cetacei compresi, perché ci sono grandi cambiamenti in atto e pensiamo che il nostro Mediterraneo è uno dei posti che sta cambiando più velocemente, si sta scaldando più velocemente. E, per esempio, le nostre popolazioni di cetacei sicuramente ne risentiranno, prima perché è più difficile che si possano spostare verso l'acqua più fresca, perché sì, dovrebbero uscire dal Mediterraneo, cosa che in parte magari fanno anche, ma non è così scontato perché è sì, chiuso. Sì. Basta anche poco, basta un cambiamento di pochi gradi che magari non incide direttamente su di loro, ma incide su quello che mangiano. Per esempio, nel santuario, quindi la parte nord occidentale del Mediterraneo, dove sappiamo che le balenottere vengono a mangiare, i capodogli anche, basta veramente poco. Loro mangiano solo un determinato tipo di krill, di gamberetti. Ecco, se quelli scomparissero o se diminuiscono, già le balenottere sono in difficoltà e non sono loro. Quindi purtroppo assistiamo a grossi sconvolgimenti che ancora non stiamo capendo fino in fondo, ma che indubbiamente ci sono.
Certo. Senti, Maddalena Iaoda, in questi giorni proprio ci sono stati degli avvistamenti dalle parti tra Capri e Punta Campanella, un altro grande cetaceo dalle parti dell'Elba. È il momento in cui si muovono nel santuario. Ricordiamo che Maddalena Iaoda, che è biologa marina, grande esperta di cetacei, lavora da sempre con l'Istituto di Ricerca Tetis, che è quello che, come abbiamo raccontato anche altre volte, ha in realtà individuato i cetacei del Mediterraneo e ha contribuito alla costituzione del santuario Pelagos, ecco, che è quello che appunto prende la parte, diciamo, nord del Mediterraneo tirrenico, adesso l'ho detta un po' così. Ecco, questi sono avvistamenti regolari in questo periodo o c'è qualcosa di insolito?
Sì, beh, sicuramente c'è un movimento verso il santuario. Sappiamo che in estate le balenottere vanno lì a mangiare, appunto, come dicevo, anche capodogli, quindi sì, è possibile. Per esempio, dei miei colleghi hanno taggato delle balenottere che erano a Lampedusa e a un certo punto le hanno viste in primavera andare verso il santuario, quindi sicuramente è un periodo di movimento e speriamo, come tutti gli anni, di trovarle poi nel santuario, dove si possono vedere tutte e otto le specie regolari del Mediterraneo, quindi anche delfini, anche molte altre specie, ecco.
Senti, ma tornando all'Istituto di Ricerca Tetis, che lo ricordiamo è appunto un istituto che fa ricerca, è costituita da biologi marini e non solo, e che per autofinanziarsi organizza queste crociere nel Mediterraneo, una settimana di studio assolutamente interessanti e affascinanti. Perché? Perché in quella settimana ci si trasforma un po' tutti in biologi marini, o meglio, si capisce conoscono quali sono i meccanismi della ricerca. Continuate con le vostre crociere, Maddalena?
Sì, sì, certo. E noi abbiamo due progetti a lungo termine, uno appunto nel santuario e uno anche nella Grecia ionica con modalità un po' diverse.
Sì.
E nel santuario si sta sulla barca, è una barca da ricerca ed è un'esperienza aperta veramente a tutti, gruppi di una decina di persone che possono per una settimana affiancare i ricercatori, quindi è proprio una settimana da biologo marino, è qualcosa che va oltre il whale watching, quindi
sì,
assolutamente l'emozione di vedere questi animali in questo posto, come dicevo, molto ricco, anche di capire perché lo facciamo, noi lo facciamo per capire come può tutelarli, cioè lo scopo ultimo è tutelare questi animali e tutelare tutto il loro ambiente. Quindi in Grecia invece la filosofia è assolutamente la stessa, siamo nella Grecia ionica, lì c'è una base a terra, si esce con il gommone, si studiano prevalentemente i delfini e lì si possono vedere anche le foche monache.
Ecco.
E io trovo che chi viene con noi a bordo torna cambiato. Nel senso che capisce, cioè quando tocchi con mano le cose le capisci, ti entrano dentro molto di più che non a leggerle o a vedere un documentario. Quindi è un'esperienza molto bella ed è aperta a tutti perché non viene richiesta nessuna preparazione specifica, solo un po' di spirito di adattamento. E chi è interessato su www.balenedelfini.org trova tutto quanto. Ci sono ancora dei turni con dei posti,
ecco,
se qualcuno è interessato.
Ecco, è un'esperienza che io caldeggio sempre moltissimo, avendola sperimentata brevemente, ma indimenticabile per l'appunto. Senti, Maddalena, quindi insomma consiglio, sponsorizzo decisamente. Senti, io questa qui... Io l'ho registrata come megattera, è credibile?
Sì, assolutamente, questa è una megattera, è la stessa specie del povero Tim,
sì,
perché le megattere sono famose anche proprio per i canti delle megattere quando sono stati scoperti sono dato un po' il via al proteggiamo i cetacei che prima venivano più che altro sfruttati commercialmente.
Accidenti, le stragi esatto, che abbiamo fatto. Maddalena,
esatto.
Moby Dick insegna.
È stato quello che ha fatto capire che c'era molto di più in questi animali. Sono vere e proprie canzoni, c'è tutta una scienza che studia l'acustica delle megattere ed è una cosa assolutamente affascinante.
Peraltro mi risulta che ci siano proprio anche linguaggi specifici, dialettali quasi, insomma, che ci sia... Per quel che riguarda questi studi, insomma, un universo che si spalanca meraviglioso. Ecco, di vorrei tanto fare questi studi io, mannaggia. Vabbè. Senti, Maddalena Iaoda, come sempre io ti ringrazio moltissimo. Cercate anche i libri di Maddalena perché sono bellissimi e vi aiutano a, insomma, entrare in questo mondo, a capire quanto siamo in realtà collegati anche a balene, megattere e capodogli, eccetera, eccetera. Grazie mille, Maddalena, grazie davvero.
Grazie a voi.
E buon lavoro. Chissà cosa sta dicendo questa megattera, certo Timmy l'avrebbe capita. E che dispiacere, che peccato. Sentite, intanto Sara mi dice dove posso trovare le foto dei falchetti, non li vedevo più in webcam, mi ero preoccupata. E beh, perché non li vedi più nelle webcam, perché loro insomma appunto vanno in giro adesso, quindi non le si inquadra facilmente. Le foto io le ho trovate sul CRAS WWF Vanzago, perché li hanno recuperati lì, ma se vai c'è anche un sito tipo Giulia e Joe, dove probabilmente è possibile recuperare anche le immagini. E questo forse fa un po' il verso alla megattera, ma invece la sigla di Considera l'armadillo che chiude qua. L'appuntamento è a domani, anche domani ci occuperemo di mammiferi, quelli un po' strani, mettiamola così. Allora, un grande saluto da Cecilia Di Lieto, vi ricordo come sempre Instagram e Facebook Considera l'armadillo e anche l'indirizzo armadillo@radiopopolare.it. Ciao ciao!